Ciao a tutti fanciulle e fanciulli, questa è una nuova puntata di Hanno Tutti Ragione, siamo sempre noi tre, Andrea.
Ciao ragazzi.
Riccardo.
Ciao ragazzi.
E io sono Simone, vi presentiamo l'ospite di oggi, una persona che già lo so, secondo me ci farà venire un po' di fame, ci farà pensare al cibo, lo chef Federico San Giovanni.
Ciao a tutti.
Tutto bene?
Sì, grazie, voi?
Tutto bene, grazie. Allora, oltre ad aprirci lo stomaco, ci aprirà anche le porte della cucina. Io proporrei subito uno spuntino, ma non prima di aver lanciato la
sigla.
Vai, Ricky.
Grazie come sempre al Bazar Music Studio
per il
loro contributo.
Bravi.
Terminata la loro prima stagione del podcast, andate a recuperarla e sentitevela, mi raccomando.
Allora, ciao Sanji, volevo farti una domanda. Allora, quando è che hai realizzato di voler fare lo chef?
Allora, diciamo che la passione della cucina è sempre stata un po' nelle mie corde. Non avevo mai realizzato il fatto che potesse diventare un lavoro fino a quando un amico che lavora appunto nella ristorazione mi ha detto: ma perché non vieni a lavorare con me nelle cucine? Io in quel periodo non stavo lavorando, ne ho approfittato e da lì è partito il tutto.
Vado io. Hai dei maestri, comunque dei punti di riferimento all'interno della cucina da cui ti ispiri in qualche modo?
Beh sì, assolutamente. Vabbè, diciamo che tutti i grandi nomi stellati italiani, quindi Cannavacciuolo, Bottura, insomma sono tutti un po' grandi maestri dal quale trarre spunto e imparare qualcosa.
Sanji, cos'è che hai imparato lavorando in cucina?
Diciamo che ho imparato innanzitutto l'ordine e l'organizzazione, perché sono fondamentali all'interno di quegli ambienti. E poi il grande sacrificio che ci vuole, perché bisogna lavorare tutti i weekend, tutte le sere, non è una cosa semplice.
Ti impiega tanto tempo, immagino, sia...
Assolutamente sì.
è un ambiente dove poi non si sta mai fermi, ecco.
No, diciamo che è sempre una lotta un po' contro il tempo. Noi da quando entriamo in cucina la mattina, se non arriviamo pronti al servizio... In gergo si dice ti asfaltano, perché poi ti iniziano a chiedere la roba e se tu non ce l'hai pronta è davvero un casino.
immagino.
Ad oggi, cioè, chi vuole fare lo chef deve crearsi un'immagine pubblica, secondo te, una sorta di reputazione mediatica, un curriculum che sia fondato, diciamo, più sul prestigio dell'immagine che sul lavoro in sé?
Allora, diciamo che ad oggi è un po' quello che hanno costruito intorno a questo ruolo, come se lo chef diventasse famoso e un personaggio televisivo. Sì, ci si può arrivare, ma il nostro è un mestiere, siamo artigiani, quindi diamo da mangiare tutti i giorni alla gente prima di essere VIP e prima di essere qualsiasi altra cosa. Quindi poi diciamo che se arriva ben bene, ma quello che abbiamo scelto di fare non è la TV, ma stare nelle cucine, ecco.
Sì, diciamo che poi aiuta, ma non è la cosa fondamentale.
Sì, poi se lo vuoi far diventare, lo puoi far diventare. Poi bisogna vedere anche quali sono i tuoi scopi e quello che vuoi fare tu nella vita.
Certo.
E tu vuoi essere ricordato come chef o come Federico San Giovanni?
Io vorrei essere ricordato come chef, perché penso di aver contribuito molto meglio professionalmente che a livello di persona su questo pianeta. E poi perché sicuramente voglio fare qualcosa per il nostro territorio, tutto il Piemonte. Cioè, insomma, riportare un po' alla coscienza le persone di un giusto utilizzo del cibo. Ecco, vorrei dire a tutti quello che ho capito io.
Bravo, questa è una bellissima cosa, ti faccio i miei complimenti.
Sì, aggiungo anche i miei complimenti. Sì.
Allora ne aggiungo anch'io. Noi sappiamo che hai scritto un libro che si chiama L'equilibrio del cibo, giusto?
Esatto.
E in cui appunto analizzi il cibo da diversi punti di vista, la storia, diciamo come influenza la salute, il marketing, tradizione. E quindi la cosa che mi viene da chiederti è: da quando nutrirsi ha smesso di essere soltanto un bisogno fisiologico ed è diventato poi un'esperienza vera e propria?
Beh, diciamo che penso che l'argomento che possa centrare di più sia il marketing. Da quando quindi sono avvenute le industrializzazioni e le produzioni di massa, sicuramente tutto questo ha influito le nostre scelte nel comprare il cibo tutti i giorni, anche gli stili di vita.
Per quanto invece, appunto, come hai detto adesso, riguarda comprare il cibo tutti i giorni, volevo aprire un argomento che sono le truffe alimentari. Per truffa alimentare che cosa si intende e come possiamo difenderci noi poveri cittadini comuni?
Beh, diciamo che possiamo definire truffe alimentari, anche se non è proprio il termine corretto, tutte quelle produzioni che si vendono di qualità mentre dentro hanno tante sostanze che vanno a sostituire i prodotti veri e propri. Tutto questo viene rappresentato attraverso nomenclature in etichetta e quant'altro che il consumatore può leggere e deve leggere, e soprattutto deve informarsi e riuscire a capire quali sono queste cose qua.
Ma ci sono degli strumenti che può utilizzare una persona media per interpretare il cibo nel momento dell'acquisto? Cioè semplicemente quando si va al supermercato, quando si va da un commerciante al dettaglio, comunque un fruttivendolo o un pescivendolo, non lo so. Pescivendolo magari no.
Assolutamente, tutto deve essere riportato in etichetta per normative europee. Anche dal pescivendolo, perché se comunque il pescivendolo ti sta vendendo un prodotto che non è fresco ma è stato abbattuto, surgelato, lui deve dirtelo, soprattutto adesso che sta andando di moda mangiare il pesce crudo. Se noi non mangiamo un pesce crudo in una determinata maniera c'è il rischio di stare molto male.
Eh certo, sì sì, i rischi sono altissimi. Adesso c'è tanta gente che anche a casa, per esempio, fa il sushi, magari lo fa anche in maniera scorretta senza conoscere la tecnica adatta, la tecnica esatta, anche nella scelta della materia prima.
Esatto, diciamo che io quello che dico a tutti, anche ai miei studenti che mi seguono ogni tanto, a cui faccio le video lezioni, tutti hanno paura di sbagliare, io non lo faccio perché non sono capace. Allora, la cucina deve essere un divertimento, il cibo lo mangiamo tutti i giorni, quindi non bisogna avere paura di sbagliare. L'importante è aver fatto le cose come si deve, soprattutto che riguarda la salute. Quindi se si sta attenti siamo liberi di fare quello che vogliamo, a casa, al ristorante, ovunque.
Adesso che mi ricollego all'argomento, mi è venuta in mente una domanda. Quanto hanno influito i social su questa cosa qua? Cioè quanto, ad esempio, le persone che si mettono a fare, non so, i tutorial, a cucinare su internet hanno influito, e quanto può essere pericolosa questa cosa qui, appunto sempre riguardo al fare il cibo in casa?
Ci sono i pro e i contro. Diciamo che tutto questo ha influito molto soprattutto nel marketing aziendale. Sì. Adesso è uscito molto il termine instagrammabile. Adesso attraverso una foto noi possiamo pubblicizzare il nostro ristorante, la nostra immagine, quello che mangiamo. È molto in voga, finché non si possa, cioè, possiamo anche lanciare dei veri e propri trend, ma dobbiamo stare attenti e cercare di capire le conseguenze che portano anche questi trend.
Certo.
Allora, sempre rimanendo nel tuo libro, L'equilibrio del cibo, nel tuo libro parli anche di spreco alimentare. Faccio una citazione: ogni anno buttiamo nella pattumiera l'equivalente in cibo di circa 15 miliardi di euro, circa 36 kg in media per ogni casa. Nel futuro potremo assistere a un cambiamento della percezione della quantità di cibo che sta sulle nostre tavole?
Guarda, entro il 2030 l'Unione Europea ha firmato un patto per il quale dovrà fare qualcosa per l'ambiente. Ambiente e produzione di cibo sono strettamente legati. Se noi pensiamo che un terzo del suolo è dedicato, anzi forse anche più di un terzo del suolo terrestre, è dedicato allo svolgimento di insomma, alla coltivazione e agli animali soprattutto.
Certo, sì.
Poi provate a pensare a tutti questi animali che noi mangiamo, le loro comunque scorie, la produzione che ha, cioè il quantitativo di acqua che bisogna dargli, insomma tutto quello che producono anche poi andrà a loro volta nelle acque, sono cose importanti. Quindi sì.
E per affrontare questo problema, quanto è importante il concetto di slow food?
Beh, slow food, diciamo che la loro idea è bellissima, perché se noi consumassimo di più il cibo che ci viene dato dalla nostra terra, quindi prodotto territoriale, e seguissimo di più le stagionalità, forse limiteremo un pochettino i danni. Questo non vuol dire che io sia contro la globalizzazione al mangiarmi l'ananas. La globalizzazione è una cosa bellissima e ci dà l'opportunità di mangiarci un ananas quando probabilmente la metà di noi non saprebbe nemmeno cos'era, forse, se succedeva. Certo. Però dobbiamo farne un giusto consumo. Oggi diciamo che siamo liberi. Se io domani mi svegliassi e volessi mangiare solo alici per il resto della mia vita, sarei libero di farlo, ma questa cosa qui non è proprio una cosa corretta, diciamo.
No, no, cioè, sicuramente non sana dal punto di vista dell'alimentazione, anche se mangiando tante alici poi bevi tanta acqua.
Esatto.
La conseguenza.
Esatto.
Però è come dire, bevo la birra perché dentro ci sono i sali minerali, cioè capisci che...
Vabbè, acqua poi vai contro...
Guarda, io il sabato sera ne bevo un sacco perché sudo molto e ho bisogno di un sacco di sali minerali.
Eh beh, è meglio di un Gatorade comunque.
Sicuramente più divertente. No, cavolate a parte, però provate a pensare agli avocado. Adesso questi superfood, come vengono chiamati, che i fanatici delle palestre mangiano avocado sempre tutto il giorno, però lo sapete che i messicani muoiono di sete per le piantagioni di avocado, e che dietro spesso ci sono anche i narcotrafficanti, cioè ecco, viene chiamato l'oro verde.
Non mangerò mai più un avocado con
no,
gli stessi...
No, questo non vuol dire non mangiamo l'avocado, però mangiamolo con consapevolezza, tutto qui.
Certo, certo, anche perché dietro a un prodotto c'è sempre comunque una storia.
Assolutamente, assolutamente. Io ho una cosa che dico anche ai miei colleghi in cucina, prima di buttare via una carota o tagliare male un pezzo di carne, provate a pensare che quell'animale prima parlava ed era una vita. E dietro una carota c'è il mal di schiena comunque di un agricoltore.
Bello, bravo, bravo, bravo Sanji, perché questo è
un bel insegnamento.
È un bel insegnamento.
Sì, diciamo che gli ammazzo di pipponi, dai.
No, perché poi tendiamo anche a sottovalutare molto, una volta che tu hai il frigo pieno, non sai che cosa vuol dire avere il frigo vuoto, e automaticamente riesci ad apprezzare una cosa semplice, un po' come ci dicevano i nostri genitori, i nostri nonni, no? La cosa di fare colazione con il latte e il pane. Cioè, per loro era una cosa straordinaria, nel senso fuori dall'ordinario, per noi quella sarebbe una cosa abbastanza straordinaria, perché hai talmente tanti prodotti a disposizione del perché andare a prendere per forza il latte e il pane, no?
Diciamo che adesso l'argomento dello spreco è tornato molto in auge appunto per queste cose qui, ma oltre a questo secondo me si è perso anche molto il contatto con il cibo vero e proprio. Cioè, se adesso noi prendiamo una botta in testa e ci svegliamo nel Medioevo, provate a pensare a quante persone diventerebbero vegane se da domani il coniglio che si mangiano se lo dovrebbero cacciare. Solo dal trauma di aver ucciso un animale probabilmente smetterebbero di mangiare carne.
Vero, vero. Stavo pensando anche quanto secondo te hanno influenzato ad esempio il consumismo, i supermercati con le offerte, ad esempio quando mettono offerte la gente compra in massa, solo che poi butta via perché questa cosa li attira tantissimo, però poi alla fine la maggior parte li lasciano dentro il frigo, li buttano via.
Esatto, diciamo che secondo me all'interno delle scuole andrebbe aggiunta una materia, educazione alimentare ed economia della casa, economia domestica io la chiamo, perché spesso e volentieri magari, che ne so, mi viene in mente a fine Pasqua tutte le uova di Pasqua invendute. I supermercati alla fine poi te le lanciano dietro, però è uno scaricabarile, perché loro si tolgono il problema della scadenza, ma poi il problema della scadenza lo hai tu a casa. Se hai comprato 10 uova, ma sei a casa da solo, non penso che ti mangi 10 kg di cioccolato in una settimana. No. Ecco.
Sanji, scusa, faccio una domanda un po' dentro e fuori testo contemporaneamente. Allora, ti dico... io sto facendo una lotta ormai da anni con mia madre, che lei sarebbe abituata a fare la spesa una volta alla settimana. Io invece sono per la politica di fare la spesa una volta al giorno. La cucina come si comporta in questo, su questo punto di vista?
Beh, diciamo che all'interno della ristorazione fare spesa giornalmente è una cosa bellissima quando avviene, dipende dal volume di lavoro. Se un ristorantino piccolo ha 20-30 coperti può anche permettersi di fare la spesa giornalmente o settimanalmente. Ci sono invece ristoranti, hotel che magari hanno un quantitativo di persone gigantesco e non possono permettersi questa cosa, e quindi vanno a lavorare poi nello specifico attraverso quella figura che si chiama Food and Beverage Manager, che si occupa appunto di quelli che sono i costi, gli ordini, i quantitativi più o meno esatti, ma all'interno di un ristorante, ma così come in casa, tutto quello che è scarto poi può essere riutilizzato.
Ottimo.
Io ho scoperto invece adesso che è nel Novecento che arriva la nouvelle cuisine, non so se la pronuncia è giusta, e la gastronomia molecolare. E quindi riguardo questo, come può cambiare il cibo e la sua preparazione nel futuro?
Allora, diciamo che la cucina cambia nel momento in cui si ha un'evoluzione a livello di scienza e tecnologia. E comunque tutte le volte che si parla di cibo non si può non parlare di evoluzione. Ogni volta che l'uomo, l'essere umano in generale, fa uno scatto, anche il cibo fa uno scatto. Io penso che questi siano anni di fuoco, di menti geniali, perché sono anni di cambiamento, in cui adesso si tornerà sicuramente alla territorialità, bisognerà stare attenti all'ambiente, a tante cose, quindi secondo me in futuro ne vedremo delle belle. Adesso, già adesso si parla di cibo in pillole, i beveroni da bere, ma io non penso sia questo il futuro. Penso che il futuro sarà solo molto molto più consapevole dei danni che può fare l'essere umano.
Oggi ci sono burro e alici, domani burro e cavallette.
Sì, diciamo che gli insetti ormai sono stati scoperti da anni e sono un'ottima alternativa proteica. Spesso associamo, diciamo, l'immagine al sapore, però lo stesso non funziona con altre cose. Anche il gorgonzola ha un buonissimo odore, però lo mangiamo a tonnellate. Chi lo sa, magari in futuro, magari togliendo gli occhi alle cavallette, diventeranno buonissime per tutti.
Vero, vero. Ma a proposito di questo, stavo pensando, quindi all'interno della cucina anche l'occhio vuole la sua parte?
Assolutamente. Diciamo che mangiare è un'esperienza che comprende tutti i cinque i sensi, a volte anche il sesto. E nel momento in cui noi ci sediamo a tavola, parte un'esperienza, e questo è quello che vogliono fare i grandi ristoranti stellati. Se non, adesso con questa frase voglio mettere fine a una diatriba che purtroppo esiste da anni. Ma io non vado lì perché mangio poco, e mangiare è un'altra cosa. Allora, diciamo che i due tipi di cucina coesistono, però uno, quello un po' più di alto livello, dà retta appunto a tutta l'esperienza che comprende i cinque sensi. Quindi nel momento in cui mi viene posato il piatto davanti a me, parte la mia esperienza. Quindi l'occhio, viene coinvolto l'occhio, il naso, a volte anche l'orecchio. Se basti pensare a quando noi mangiamo un qualcosa di fritto, che sentiamo il crunch.
I rumori della cucina,
che stimolano l'appetito.
Sì. Quindi è un'esperienza a tutto tondo, vero?
A tutto tondo, ma sempre, non solo nei ristoranti, anche di alto livello, in qualsiasi cosa. Anche nel marketing influenzano colori, e sapori, odori, storytelling, tante cose. anche quando siamo a casa. La domenica, mi viene in mente la domenica a pranzo, quando ti svegli e senti l'odore di lasagna con la crosticina croccante. Già te la immagini.
Poi te la vedi anche, perché nel momento in cui la senti, automaticamente la immagini, la vedi lì davanti a te, dicevo,
se ti viene la
prima voglio adesso. Cioè,
la stessa esatto. Ancora di essere a tavola.
Esatto, poi dipende, perché se abiti a casa con i genitori va tutto bene, se probabilmente abiti da solo e senti quell'odore lì, probabilmente la stai bruciando.
Ma quali prodotti dovremmo assolutamente evitare? E questi prodotti che dovremmo evitare, quali tipi di preparazioni dovremmo anche... No, aspetta, ho sbagliato!
Ho formulato malissimo la domanda. Sono lontanissimo per giungere.
Ma sai qual è il bello? È che è scritto, è tutto scritto. Quindi basterebbe leggere, no? Invece lui no. Ma cioè, voglio dire,
volevo complicarmi un po' la vita.
Cioè, evitare, dico, i cibi che anche...
Ma ci stava. Almeno teniamo un po' gli ascoltatori un po' così sull'attenti,
no? No, va bene, vai, riproviamo.
Chuck 2. No, allora, quali prodotti dobbiamo assolutamente evitare nella nostra alimentazione quotidiana?
Ve lo aiutiamo a sto punto.
Col supporto dietro.
Ho il sostegno.
Beh, diciamo che prodotti da evitare, a parer mio, non esistono, cioè si può mangiare tutto. È ovvio che anche la cosa più salutare del mondo, se io mangio solo quella, alla lunga mi fa male.
Certo. Quindi, pensando... Oh, scusami.
Diciamo che adesso si sono sentiti tanti discorsi in merito alla carne rossa, in merito al latte vaccino, agli allergeni, quindi noccioline, crostacei e quant'altro. Più che l'ingrediente è dovuto dal fatto che dalla produzione.
Ma ci sono delle applicazioni che ci possono aiutare a diciamo capire quali prodotti possono avere un alto valore nutrizionale e quali invece hanno diciamo, non so, ci mettono comunque in allerta su cosa bisognerebbe mangiare o meno?
Beh, diciamo che ad oggi esistono, in primis, quello che esiste da sempre è il rapporto calorico che è presente in etichetta proprio del prodotto quando lo acquistiamo. In secundis, sì, ci sono miriadi di applicazioni che ad oggi consigliano un menù, cosa mangiare, dove, quando, gli stessi nutrizionisti, anche i nutrizionisti, dietologi, adesso in molti ci possono aiutare nell'individuare cosa mangiare, quando, dove e come.
E come mai adesso c'è stato un incremento? Cioè, per esempio, la mia fidanzata ha un sacco di allergie. Io comunque ho notato che oggi tantissimi sono aumentati i numeri di persone allergiche o intolleranti a diversi prodotti. Come mai, secondo te, questo?
Allora, scientificamente ancora non si sa l'origine di queste allergie e non se ne sa tantissimo in generale. Penso che sia tutto legato a una questione di produzione e di come produciamo.
Allora, cerchiamo di... siamo in via di conclusione della puntata, direi di alleggerirci un po'. Se dovessimo preparare una cena, diciamo, romantica, un appuntamento galante, cos'è che dovremmo preparare, secondo te?
Io consiglio una bella spaghettata aglio, olio, peperoncino con 8 kg di aglio.
Buona!
Una bella cipollata con la salsiccia,
sì,
no,
sì. Scherzo.
Poi dipende, ci sono anche le ragazze che apprezzano. No, vabbè, sicuramente bisogna vedere innanzitutto che tipo è la ragazza, se magari la vogliono stupire, magari fare qualcosa tipo più complicato a livello di visivo, oppure se vogliamo scambiare un po' gli ambienti, sicuramente andrei ostriche, peperoncino, cioccolato e fragole, grandi classici.
Quindi un po' afrodisiaci.
Esatto,
Natale, diciamo così, da
anche se non è che per la scienza siano proprio afrodisiaci, però funzionano con la testa, quindi va bene, sono un placebo.
Ok, effetto placebo, perfetto.
L'importante in cucina è sempre divertirsi alla fine, giusto?
Esatto. E bisogna vedere anche che tipo di serata è cucinare nudi, ragazzi.
Vabbè, può aiutare.
Assolutamente.
Se non altro che nel mio caso no, non può aiutare.
Nel mio tanto meno.
Dicono che i quacchi hanno un sacco di sex appeal, ma non so se funziona, ragazzi. Io l'unica cosa che ho fatto è perso i capelli.
Quindi sconsigliato.
Cambiate mestiere.
Beh, andiamo alle ultime due domande, giusto per concludere. Allora, la nazione o paese in cui hai mangiato meglio in vita tua?
O anche regione.
O anche regione. E il tuo piatto preferito?
Beh, il mio piatto preferito è la pizza.
No! Non ce l'aspettavo!
Sono caduto proprio così. Io la pizza la mangerei proprio a qualsiasi ora, in qualsiasi modo.
Giusto.
È una cosa che non posso fare a meno. Quindi... gioco in casa dicendo che è la miglior nazione nel quale si mangia, io dico che è l'Italia. Nello specifico si mangia bene, vabbè, innanzitutto tutto Sud Italia e molto anche la Toscana, a me piace molto la Toscana.
Concordo, la Toscana concordo, è vero, è a tutto tondo.
Se la gioca con l'Emilia Romagna.
Sì, ma più o meno l'Italia, cioè più o meno, tutta l'Italia.
Da lungo e largo è tutto buono.
Sì. Sì. Anche in Piemonte ci sono dei piatti. Sì,
assolutamente, in Piemonte ci sono tante cose che purtroppo valorizziamo anche un po' poco.
Sottovalutato il Piemonte.
Assolutamente, anche perché per esempio anche solo il fritto misto alla piemontese, che sono comunque è un piatto che non piace a tutti perché ha dei sapori magari un po' forti, però secondo me va valorizzata la cucina, che poi comunque era la cucina, tra virgolette, dei poveri all'epoca.
Sì, perché insomma, innanzitutto mangiare la carne non era una cosa frequente. Quando si mangiava spesso non si aveva la possibilità di arrivare a tagli di pregio, quindi si mangiavano gli scarti. Se oggi invece voi provate ad andare in macelleria, ve li fanno pagare di più dei pezzi pregiati.
Assolutamente, anche so, penso alla trippa. La trippa è una cosa che non la costa trippa, magari come un filetto, però...
Trippa, cervello, fegato, cuore, insomma, sono tutte cose molto buone. Magari un po' alla vista possono essere un po' così, ma di gusto confermo, sono molto molto buone.
Possiamo smettere di parlare di cibo?
Ho buttato cibo.
Pasta con i minanzani. Pane, panelle, patate, fondue. No.
Niente, qua siamo al citazionismo. Allora ragazzi, io direi che l'episodio di oggi finisce qui, perché insomma niente, mi si è aperto lo stomaco. Andrea, metti su tu spaghi,
andiamo a mangiare, tu spaghi.
Ringraziamo lo chef Federico San Giovanni, è stato veramente un piacere averti ospite, era da un po' che ti volevamo. Grazie per aver accettato l'invito nella nostra trasmissione. Speriamo che la puntata vi sia piaciuta e che vi sia venuta almeno un po' di fame, almeno tanto quanto è venuta a noi.
Fateci sapere cosa ne pensate scrivendoci su Instagram o su WhatsApp al numero 353-4261-551. Andate a mettere il segui sul profilo, mi raccomando, dello chef per spulciare tra i suoi piatti e le sue ricette.
Che già buone, la in bocca.
Buone.
E noi ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo ospite. Ma che non si sa, solo noi, non si sa comunque. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti sul nostro canale.
Avete ascoltato Hanno Tutti Ragione,
il podcast per chi non ha niente da dire,
ma lo dice comunque.
Ciao ragazzi,
ciao,
ciao Sanji.
Ciao a tutti ragazzi.